Nuovo appuntamento con Fantastiche Dolomiti. Allora, nostro gradito ospite, il presidente della Fondazione di Partecipazione, Claudio Canova, che saluto e ringrazio. Buongiorno presidente.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, credo che in questo periodo, diciamo così, la parola bandi sia arrivata quanto mai di attualità, visto il Recovery Fund, visto quello su cui si sta impegnando il governo a livello nazionale e a livello europeo. Si parla sempre di più di sostenibilità, sempre di più di fondi legati alla connessione, al risparmio ecologico, al risparmio energetico. E allora è un po' quello che con la Fondazione Fantastiche Dolomiti, nel tra virgolette a livello qui dolomitico, si sta occupando la fondazione da diverso tempo. Dico giusto, Canova, voi vi state occupando di bandi, non ovviamente di Recovery Fund, però di bandi importanti per far arrivare fondi alla nostra montagna, alle nostre imprese, alle nostre aziende. Dico giusto? Dico bene, Canova? Vi state concentrando su questo?
Esatto, perché intanto la nostra natura di fondazione di partecipazione, che è senza scopo di lucro, pur essendo privatistica, nel senso che non ha componenti come componenti enti pubblici, però è senza scopo di lucro, ha proprio questo obiettivo, il fatto di essere per primo il promotore di idee, di progettualità, di percorsi che abbiano ovviamente i piedi per terra e quindi una ricaduta effettiva sul territorio. Ecco perché la partecipazione di questo mix vincente che c'è tra mondo imprenditoriale, associativo ed enti è la base assoluta per poi partecipare a questi bandi. Bandi che non sono secondi comunque alla sfornata che ci sarà e che giustamente hai citato Claudio rispetto a Recovery Fund, perché i temi alla fine sono sempre quelli, no? Il tema del green, quindi del verde, è inteso in senso allargato green come concetto di sostenibilità e il concetto di quindi smart city, smart grid, di risparmio energetico e il concetto di digitalizzazione, così viene detto, che è un termine generico ma che oggi significa nuove tecnologie, e tra queste nuove tecnologie si inizia a vedere sempre più frequentemente anche nei bandi la famosa parolina magica dell'infrastruttura blockchain, sì, che è stata quindi sposata dall'Europa, di conseguenza anche dal Ministero e dalle regioni, come un'infrastruttura e uno strumento assolutamente innovativo. Esatto. Significa quindi lo sviluppo di applicazioni che utilizzano anche queste tecnologie.
Tuttavia, anche una grande maison della moda, Canova, ha fatto la blockchain per quanto riguarda dei marchi internazionali, per la tutela appunto dei marchi, perché si sappia che quel marchio è autentico, è vero. Quindi ecco, la blockchain, quello che anticipava lei, mi ricordo ancora in ottobre, in novembre, quando iniziamo queste chiacchierate, sta entrando nel pratico, sta entrando nella vita quotidiana. Mi scusi se ho interrotto, ma questa è una cosa molto importante. Quello che prima era un concetto astratto, adesso entra nella nostra quotidianità e sarà sempre di più, vero Canova?
Ma non solo entra, cioè diciamo che nell'immaginario collettivo la parola blockchain viene assimilata al Bitcoin e quindi questo crea una certa confusione. Certo. Perché uno immagina subito monete digitali e quindi aspetti speculativi eccetera. In realtà certo le due cose vanno di pari passo, perché per nascere Bitcoin ovviamente è nata su una infrastruttura blockchain, ci mancherebbe altro, ma sono tantissime queste piattaforme che vengono sviluppate e che hanno come effettivo valore quello di certificare il dato e quindi certificare il prodotto. Ma ancora di più se ne è reso conto l'ente, gli enti pubblici, che sono i veri certificatori e che sono ovviamente coloro i quali avvallano la data certa e le date certe. Lo dicevamo nelle prime puntate, no? Claudio Fontanive ha un certificato di nascita, un certificato di studio, un suo curriculum, benissimo, lo racconta agli altri, ma tutto questo ovviamente è verificabile. Certo. Presso il comune di appartenenza all'anagrafe, presso la scuola dove ha studiato, presso il datore di lavoro o il luogo dove sta lavorando. Ecco, tutto questo è il punto di partenza per poter dire, io faccio sempre l'esempio più semplice che serve anche a quello che è un elemento produttivo molto importante per la nostra provincia, e quindi l'agricoltura, no? Anche in quel di Agro c'è una stupenda latteria e ci sono i conferitori. Quindi per il prodotto agricolo, ancora più che per la moda, diventa determinante per poter dire quelle vacche da latte brucano nei prati e nelle marghe stupende dell'Agordino, quindi il prodotto è eccellente anche per la qualità del territorio, il latte viene lavorato nella latteria, il formaggio è il prodotto ultimo con quella etichetta e certifica il prodotto all'utente finale, al consumatore finale, che lo può trovare a Agordo o in altri punti vendita. Questo è quello che fa la blockchain certificando con tutti gli attori che sono ovviamente istituzionali, non si può autoreferenziare quel dato, no? Certo. Ognuno potrebbe raccontarlo, e qui per questo è emersa l'importanza di questa infrastruttura che vale per tutto quello che si fa, dalla materia prima fino al consumatore finale.
Sì.
E questo sta diventando il motivo di valore soprattutto per un'Italia che si fa forte di questo e che è sempre più imitata anche nei prodotti agricoli al di là di quelli della moda. Ok, quindi alla fine non è banalmente un sistema che sostituisce il commercio elettronico come è stata la rivoluzione di internet della prima era, diventa un punto di forza assoluto per il produttore, per chi è capace di fare le cose. Certo. Ma può valere lo stesso per l'artigiano che lavora al legno, per quello che lavora al ferro battuto. È come, diciamo appunto, certificare l'origine, la provenienza e quella che si chiama sempre di più innovazione di processo di un prodotto.
Per non parlare, Canova, anche della situazione sanitaria attuale, il passaporto vaccinale o il passaporto verde, che dir si voglia, con la blockchain noi avremo per sempre anche il nostro fascicolo sanitario, tutta la nostra storia sanitaria, quindi un'evoluzione di questo sarebbe...
La Svezia e la Scandinavia hanno già iniziato a farlo, perché già loro insieme all'Estonia, che è stato il primo stato nel 2008 a usare la blockchain, hanno inserito dal tesserino sanitario tutti i dati delle persone. E quindi loro riescono in questo modo a seguire perfettamente le persone e a fornire loro anche questi tipi di controllo relativamente adesso ai vaccini. Non c'è settore in cui questo non può essere utilizzato. Come sempre, lo dico sempre, noi abbiamo due possibilità: subire queste tecnologie e evoluzioni, che non sono solo tecnologiche ma sono proprio rivoluzioni produttive, chiamiamole così, o invece cavalcarle, affrontarle e essere informati e formati su questo. Noi come fondazione siamo assolutamente disponibili a farlo, abbiamo già proposto della progettualità che riguarda la blockchain anche per il nostro territorio, e in questo io vedo un importante fermento degli attori del territorio, anche istituzionali, intorno al tema, e ci fa molto piacere.
Certo.
E con loro in futuro andremo in quella direzione, perché mai come in questo momento l'unione fa la forza, l'unione di tante specializzazioni e capacità di fare, tenendo conto di un aspetto determinante. Per quello io insisto soprattutto in questa provincia e anche nei comuni di periferia: un buon progetto è quello che poi viene messo a terra, che viene realizzato, e quindi ha tutte le capacità da tutti i punti di vista perché questo avvenga, altrimenti resta sulla carta.
Certo.
E rimane un qualcosa solo di virtuale, no?
Uno dei settori di applicazione principali quali potrebbero essere in provincia di Belluno, sul quale state lavorando o su quale sarebbe interessante? Non lo so, artigianato, industria, turismo per la blockchain, Canova.
Allora, sicuramente quello agricolo che ho citato prima,
sì.
Sicuramente quello artigianale a partire dal legno e tutte quelle situazioni in cui si combinano due fattori determinanti: la capacità di fare le cose, la produzione del prodotto sul territorio e, elemento fondamentale, la condivisione poi con l'esterno in quelle che poi ormai sono diffuse come concetto filiere corte, no? Quindi non esiste una blockchain che non sia partecipata, non può essere autoreferenziata, non la fanno in 3-4 persone le blockchain, ha bisogno poi di avere il consenso in termini proprio di conferma della qualità di quel prodotto e di quel processo. Quindi questo è anche diciamo il richiamo che noi facciamo a tutti. Stiamo vedendo che anche trasmissioni molto importanti serali trattano di questi argomenti spesso, sempre più spesso, e lo stanno anche facendo con degli esempi concreti e pratici, perché ripeto, non c'è settore che non sia coinvolto in questo, quindi anche il ruolo del consumatore finale è determinante, quel consumatore attento che va a verificare effettivamente che tutti i passaggi siano stati fatti. È chiaro che noi con le produzioni locali andiamo molto bene, perché scopriamo immediatamente che quel prodotto viene fatto lì, ma uno che è da lontano, che il cliente che a noi interessa di più per le nostre aziende, no? Anche per esportare il prodotto,
certo.
Laddove viene apprezzato, ecco che il fatto di, tra virgolette, certificarlo è determinante, no? Ecco, quindi questi sono i settori in questo momento che stiamo abbracciando, ma perché sono anche quei settori dove più facilmente è spiegabile e dimostrabile la cosa. Per molti dicono: ma è naturale che sia così, d'accordo, lo è, ma come sempre bisogna farlo sapere a tutti, no? E quindi la differenza la si ottiene in questo modo.
Esatto. A livello di bandi, Canova, c'è qualche cosa di interessante? Le nostre aziende possono pensare di approfittare di qualche bando particolarmente interessante in questo periodo su cui voi state lavorando?
Di fatto, quelli che dicevamo anche l'altra volta, ci sono parecchi bandi ministeriali che diversificano sia dall'aspetto dell'educazione, sia per quella che viene, ormai anche questo è un concetto conosciuto, no? Quella dell'industria 4.0, e quindi l'innovazione di processo, che è qualcosa di non così semplice da raggiungere e che quindi ha bisogno, a maggior ragione da parte dell'azienda, di una importante preparazione. Diciamo che auspichiamo tutti, rientrando in zona gialla, del rilancio anche delle attività e delle produzioni, con un fermo di fatturato che c'è stato negli ultimi 2 anni, con una ripresa ci auguriamo al 100%, non dovrebbe essere difficile per l'azienda maturare maggiori fatturati e quindi di conseguenza rientrare in quel credito d'imposta previsto da questi bandi di innovazione di Industria 4.0. Cosa vuol dire questo? Così lo traduciamo, sì, per chi magari ancora non lo sa. Non è sufficiente acquistare uno strumento innovativo, è necessario che allo strumento innovativo ci sia anche un prodotto intangibile, un software, un programma, un'applicazione che fino ad arrivare al gestionale aziendale, quindi al programma che tiene la contabilità e l'amministrazione, dimostri che c'è stato un miglioramento produttivo dell'azienda. Ecco, questo processo ha bisogno di tempi, e non sempre le aziende sono in grado di farlo. Cosa significa? Che molte aziende comprano un prodotto innovativo, una macchina innovativa che ha anche questa capacità di intelligenza, ma poi non la collegano ai sistemi gestionali interni e quindi non riescono a, diciamo, raggiungere tutta l'innovazione, no? Ecco, per questo comunque ci sono in ogni caso degli aiuti, quella che era la vecchia Sabatini, che è stata rinnovellata e che consente comunque di avere contributi anche per le attrezzature come, certo, acquisto.
E voi eventualmente, Canova, siete in grado di prendere per mano anche l'azienda nel fatto di fare queste valutazioni sull'acquisto di beni strumentali o no, legato per esempio all'ipotesi dei bandi? Cioè, riuscite anche a seguire, a dire all'impresa: sì, ok, tu guarda, puoi andare avanti con questo bando, hai le caratteristiche, hai le credenziali? Riuscite a prendere per mano l'azienda anche in questo senso? Lo diciamo anche altra volta, ma lo ribadisco, ritengo importante, senza sostituirvi a un commercialista, a un'associazione di categoria.
Assolutamente riusciamo a farlo, lo facciamo attraverso la formazione, che, lo ripeto, è una formazione oltretutto individuale, che facciamo spesso a distanza, ma non perché non c'è il piacere di vederci, un po' per limitazioni, un po' perché andiamo incontro anche agli orari degli imprenditori che giustamente di giorno lavorano, quindi possiamo anche farlo, e andiamo a spiegare loro proprio questo, cioè la verifica dei requisiti che l'azienda deve avere prima di presentare una domanda, la preanalisi di quello che può essere il progetto, se effettivamente può ricadere o meno negli aiuti, e tutte quelle linee guida da seguire per il buon esito del progetto che ha in mente l'azienda stessa, no? Ecco, questa è la prima importantissima fase, e poi la disponibilità di quell'azienda di fare anche in rete le cose, e che è determinante, perché non sempre i bandi sono ad azienda singola, spesso vanno a ricadere anche su reti di imprese o su associazioni temporanee di imprese, le famose ATI o ATS, se sono coinvolti anche associazioni. Quindi questa è l'attività che facciamo maggiormente, che fa quindi risparmiare tempo all'azienda, ma la mette nella condizione di inquadrare esattamente quello che intende fare, e poi l'azienda è libera di rivolgersi a chi ritiene, certo, può per far elaborare la domanda stessa.
Ecco Canova, in ambito dolomitico ci ha parlato di rete d'impresa, mi sembra importante. Come siamo messi? Cioè, c'è ancora il piccolo e bello, oppure la visione forse più matura, anche che mettendosi insieme si riesce a fare qualche cosa di buono, non soltanto a livello di baldi, ma anche a livello di filiera, insomma, per essere competitivi sul mercato e cogliere le opportunità che ci sono?
No, ci sono state delle evoluzioni, ci sono state delle nate delle reti d'imprese. Mi riferisco ad esempio al settore del turismo, anche sui precedenti bandi del turismo sono nati rete di imprese, spesso legate anche ai consorzi turistici, che sono già di per sé delle organizzazioni in questo senso, e quindi ci sono delle esperienze che hanno portato a unire realtà di una certa dimensione con anche realtà più piccole, perché poi si parla sempre più spesso dell'ospitalità diffusa, che è anche il mix di queste situazioni, no? Una proposta alberghiera pura rispetto a quella delle strutture ricettive minori, come i bed and breakfast ad esempio. Quindi ci sono delle esperienze, vanno rafforzate ulteriormente, ed è questa che poi diventa l'anticamera per affrontare al meglio i bandi più importanti, senza magari creare dei doppioni o senza appunto andare a sperdere quelle che possono essere e disperdere opportunità che possono esserci. Però su questo la provincia è matura sicuramente, e purtroppo bisogna dirlo, il fermo che c'è stato l'inverno scorso li ha veramente penalizzati molto, quindi è necessario adesso con l'estate, per la nuova stagione, unire le forze e quindi essere in condizione di ricevere il massimo da questi bandi e dagli aiuti che arrivano.
Certo. Canova, una domanda che ritengo, ha parlato lei della stagione estiva, che oramai è quasi alle porte, insomma, manca poco più di un mese. Ecco, per il turismo, settore particolarmente in crisi e in sofferenza, ci sono delle proposte interessanti per quanto riguarda i bandi per i nostri operatori turistici?
Sì, c'è proprio nel mese di maggio in scadenza un bando rete di imprese per il turismo, che tra l'altro è stato prorogato, scadeva a gennaio, e questa è un'ottima occasione per le strutture che so essere già organizzate in alcuni progetti, e ci auguriamo veramente che possano prevalere come qualità rispetto ad altre progettualità che ci sono, in modo che possano portare a casa il massimo risultato. È un bellissimo bando che la Regione Veneto ha fatto, porta all'80% di contributo a fondo perduto, che è veramente importante come logica, e questa è un'opportunità determinante sicuramente. Quindi e poi ci sono altre iniziative che stanno uscendo, perché come ripeto è un periodo questo in cui quasi quotidianamente escono dei bandi nuovi. Ecco, attenzione Claudio, nel senso che l'azienda deve sapere che se sceglie ovviamente di fare un bando per avere un contributo su un qualcosa, non può richiedere un altro per la stessa cosa.
Questo
è un elemento importante. Io faccio sempre l'esempio della casa da costruire, no? Io posso sicuramente costruire un'abitazione e lì le agevolazioni sono molte, però è evidente che se vado a fare un progetto di fotovoltaico, di sostenibilità di un edificio, lo devo richiedere una volta sola e su un solo bando, e altrimenti chiaramente viene, non solo viene bocciato, ma rischio di ricorrere in sanzioni o problemi.
Allora, voi potete aiutare l'impresa anche in questo, Canova. Purtroppo abbiamo soltanto un minuto, diamo i riferimenti per metterci in contatto con la Fondazione Fantastiche Dolomiti, perché mi sembra di capire che tutti possiamo farlo, vero?
Assolutamente sì, ma lo ripeto sempre, anche o soprattutto quelle persone, quei giovani che si stanno affacciando a un'attività magari imprenditoriale e che quindi hanno bisogno di tutte le indicazioni nel merito. Nel nostro sito fantasiadolomiti.it o nei relativi profili social che abbiamo, ricercandoli con quel nome, trovano direttamente la nostra mail, il mio numero di telefono, quello di Emiliano, che saluta tutti, anche oggi era impegnatissimo.
Certo.
E quindi ci possono contattare in tutti i modi.
L'attività di formazione, abbiamo ancora solo 20 secondi, ma ne parleremo magari anche nella prossima puntata. Procede regolarmente?
Sì, sta procedendo regolarmente, come dicevo prima, in questa formula innovativa che è quella individuale e continua, che è quella che funziona meglio, anche perché quando appunto parliamo di questi argomenti è necessaria una certa riservatezza, con le aziende, e certo, anche questo viene molto apprezzato.
È stato molto utile questo nuovo colloquio, ne riparleremo sicuramente delle vostre iniziative molto molto interessanti. Grazie quindi al presidente della Fondazione di Partecipazione Fantastiche Dolomiti, Claudio Canova. A risentirci, Canova.
Grazie Claudio, grazie a tutti i radioascoltatori.